Cari fratelli e sorelle, benvenuti a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Oggi trasmetteremo un messaggio molto importante su Apocalisse capitoli 2 e 3. Fratello Giuseppe, buongiorno alla radio.
Gloria a Dio, alla
come
radio
stai?
E al regno di Dio. Amen. Bene, grazie, sì, mi sono svegliato bene lodando il Signore.
Oh, good.
Qui dove siamo noi è mattino.
Sì.
Sappiamo che ci sono fratelli che ci seguono da tutte le parti del mondo, dove gli orari sono completamente diversi. Da qualche parte adesso è sera, qualche parte è mattina, ma gloria al Signore, nel regno di Dio non ci saranno gli orari, amen. Vivremo nell'eterno ora, nell'eterno questo momento.
Thank you, amen. Jesus, amen.
Allora, cosa posso fare per te? Parlavamo dell'Apocalisse.
Sì, dicevi che parleremo di Apocalisse 2 e 3, che sono messaggi di Gesù alle sue sette chiese.
Alle sette chiese.
E comprendono un sacco di belle promesse, istruzioni e anche qualche rimprovero. In altre parole, esattamente quello che ci serve.
Quello che ci serve, sì. Una chiesa che non accetta rimproveri, che vuole solo gli zuccherini, non è la vera chiesa, amen.
Allora, ci spieghi.
In Ebrei 12 dice: quelli che amo io riprendo e castigo, eccetera. Andiamo.
Puoi spiegarci cosa sono queste sette chiese? Sono passate?
Beh, sì e no. Sono passate e no. Dunque, Apocalisse 2 e 3 sono due capitoli, che in realtà è un capitolo solo, però l'hanno diviso in due. Quindi parla di sette chiese che erano nell'Asia Minore, che oggi si chiama Turchia. Se tu guardi nella mappa, sono sette chiese come una specie di un circolo. Sono distanziate da un paio di giorni di cammino uno dall'altra. Praticamente i missionari, gli apostoli, che venne evangelizzato lì nel primo secolo, e andavano da città in città e avevano fatto come un giro evangelizzando sette chiese. E si vede che sono tutte una distanziata dall'altra da due o tre giorni di cammino.
Bellissimo, bellissimo evangelizzare così.
E infatti Giovanni, prigioniero nell'isola di Patmos, nel 94 d.C., e mandò questa lettera alle sette chiese, quindi era un po' sotto la sua giurisdizione, il suo vescovado. Giovanni era prigioniero a Patmos, perché è l'unico apostolo che è morto di vecchiaia, tra l'altro. Questo non è che è stata misericordia dei romani, perché i romani avevano anzi preparato una cosa speciale per questo famigerato, terribile apostolo che evangelizzava così tanto. Hanno preparato un grande calderone pieno di olio bollente e lo hanno buttato dentro e volevano friggerlo. E solamente che non gli è successo niente, non si è fatto niente di male, e i romani erano così scioccati e pieni di vergogna che il grande impero romano non poteva neanche friggere un nemico, lo hanno spedito a Patmos, un'isola remota nell'Asia Minore, che sarebbe oggi un'isola tra la Turchia e la Grecia. Oggi meta di turisti. Bene, gloria al Signore, lì,
allora, queste sette chiese,
in quest'isola Dio gli ha dato questa rivelazione del libro dell'Apocalisse, che sono 22 capitoli.
Però hai detto che sono chiese che hanno esistito geograficamente.
Che sono esistite veramente.
Allora sì, sono passate, no?
Sono passate, sì.
Okay.
Infatti non esistono più, perché adesso è tutta zona musulmana, la Turchia.
Mm-hmm.
Bene, e cosa succede qui? Queste chiese hanno due significati. Una, diciamo tre significati. Una era gli insegnamenti spirituali che Gesù ha dato a Giovanni, perché è Gesù che parla in capitolo 2 e 3.
Sì.
A Giovanni insegnamenti spirituali attuali per 20 secoli fa, il primo secolo,
sì, messaggio per loro.
Dopo Cristo. Proprio chiese vere che avevano bisogno di questi insegnamenti. Un altro significato è profetico per tutte le ere fino al giorno di oggi, perché se così non fosse, Dio non le avrebbe messe nel più grande libro profetico della Bibbia per sprecare spazio.
È vero.
Va bene?
Sì.
E poi c'è anche un'altra profezia di tutte le ere. Allora, dove cominciamo? Cominciamo dalle ere?
Sì.
Allora, cominciamo dalle ere. La prima chiesa è Efeso, va bene? Questa è la chiesa che si raffredda e che perde il suo amore, va bene? Lo vedi lì, Efeso, Apocalisse, dal capitolo 2, dall'1 fino al 7. Va bene?
Sì.
Al verso 4 Gesù la sgrida e gli dice: tu hai perso il tuo primo amore. È una chiesa che faceva tutto perfetto, però ha perso il suo primo amore. Questa è la chiesa mondiale del primo secolo che aveva perso il suo primo amore. Infatti lo vedi nelle epistole ai Galati, le epistole ai Corinti, chiese perdevano l'amore per il Signore, facevano comunione per ubriacarsi, eccetera. Quindi Gesù va a Efeso e gli dice: tu hai perso il tuo primo amore, e gli dà un grande rimprovero.
Però come la prima chiesa ha perso il suo primo amore? Perché io direi che noi, in l'ultima chiesa, abbiamo perso il nostro primo amore, non loro.
No, la prima chiesa andava su e giù. Se tu leggi l'epistola ai Galati, ai primo Corinzi, secondo Corinzi, e l'epistola di Giacomo, le chiese erano, molte chiese erano fuori binario. Infatti 5 di queste chiese qui, di queste 7, sono fuori binario, 5.
Wow.
E la sesta, Smirne, è una chiesa ancora che è buona, però non era provata, tutta da provare, a testare. E poi ce n'era solamente una che ha superato le prove, Filadelfia, Apocalisse 3:7. Quindi tra 7 chiese solo una ha superato le prove.
Allora Efeso è la prima chiesa?
Efeso è la prima chiesa della serie. Al verso 4 Gesù gli dice: hai perso il primo amore. Questa rappresenta la chiesa del primo secolo. Va bene. Ora passiamo alla chiesa seguente, che è Smirna. Va bene, Apocalisse 2, versi 8 all'11.
Sì.
Questa è la chiesa che deve essere testata, provata. Ed ecco che viene provata. Ed è perché questa chiesa rappresenta la prima chiesa delle persecuzioni, cioè del secondo secolo fino al quarto secolo, cioè degli anni 200, 300 e fino al 313, è l'anno in cui Costantino legalizzò il cristianesimo.
Uh-huh.
Quindi questa seconda chiesa, Smirne, che Gesù gli dice al verso 10, puoi leggere il verso 10 se ce l'hai lì.
Apocalisse 2:10. Uh-huh. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Capisci? Quindi oggi molti credenti che dicono la Chiesa non passerà la tribolazione, saremo rapiti prima della tribolazione, sono sue sciocchezze, perché tutte le chiese di tutte le ere hanno dovuto essere provate, testate. Non c'è stata mai una tribolazione scatenata dal diavolo contro la Chiesa attraverso la quale la Chiesa non ha passato. Dio non è interessato in una Chiesa di codardi che scappano, ma è una Chiesa che affronta il diavolo e lo vince a costo di sacrifici, a costo di crocifissioni, a costo di martiri, a costo di calvari. Gesù
Amen.
Stesso ha passato il suo.
Amen.
E quindi dice: sii fedele fino alla morte e ti darò una corona di vita. Questa è la chiesa dei secoli del secondo e del terzo secolo fino al 313 d.C., quando Costantino legalizzò la chiesa. Va bene?
Sì.
Fino a qui ci siamo. Questa è la chiesa di Smirne. Quindi questo puoi scrivere al lato della Bibbia, Apocalisse 2:8, scrive dall'anno 100 fino al 313.
Okay.
Va bene, quindi fratelli, carta e penna, perché così potete insegnare queste cose. Allora, comunque queste le metteremo dopo su YouTube, se credo,
sì,
no?
Sì.
Quindi
alla
potranno
radio,
scaricarlo
radio,
e ascoltarlo,
sì.
No? Allora, terza chiesa, diciamo la terza era, uh-huh. Va bene, la chiesa di Pergamo, Apocalisse 2, da 12 al 17. Questa è la chiesa che fa compromesso con il mondo. Il mondo di allora era Roma. E questa è la chiesa che Gesù gli dice: tu abiti dove sta il trono di Satana. Il trono di Satana era una statua dedicata all'imperatore, va bene, Augusto, l'imperatore romano, quello del tempo. E questa città, Pergamo, adorava questa statua
uh-huh.
dell'imperatore. E per questo l'imperatore, per ringraziarli e benedirli, aveva reso Pergamo una città esentasse, non pagavano le tasse. E insomma è per motivi di soldi. Ed ecco che qui Gesù sgrida questa chiesa, perché questa chiesa si fonde, si mescola col mondo secolare, quindi con Roma, perché Gesù gli dice: voi avete la dottrina di Balaam, dei Nicolaiti, eccetera, vedi verso 14 e 15. Dunque la dottrina dei Nicolaiti era la immoralità sessuale,
oh.
Un po' come succede oggi nelle chiese di oggi, no? E quindi il tempo, l'era, e puoi scrivere questo, dal 313 d.C. fino all'800, quindi andiamo diciamo all'ottavo, al nono secolo, qui andiamo.
Uh-huh.
Va bene, questa, la chiesa di Pergamo rappresenta tutti questi secoli, dal quarto secolo fino all'800.
Who compromise with the world.
Sì, che si compromette col mondo,
okay.
Infatti sappiamo che la chiesa poi comincia a costruire edifici e la chiesa viva diventa chiesa morta, chiesa edificio, mettono una croce in cima, la chiamano chiesa, in realtà è falso. e quindi la vera chiesa siamo la congregazione, ecclesia siamo noi. E qui andiamo alla quarta chiesa, la quarta era mondiale, okay, che ci porta dall'anno 800, va bene, l'anno che Carlo Magno consegnò l'Europa al Papa, fino all'anno 1054, questi secoli, due secoli e mezzo, perché sarebbe, diciamo, la chiesa che tollera Jezebel, lo spirito di Jezebel. Jezebel è uno spirito di manipolazione, immoralità sessuale e di false dottrine, capisci? Quindi spiritualmente significa che la Chiesa si mischia ufficialmente con l'impero romano, va bene, e diventa, solamente che ora l'impero viene chiamato santo, sacro, è sempre l'impero romano, però lo chiamano sacro, quindi lo chiamano sacro romano impero. La Chiesa nell'anno 800 diventa ufficialmente un impero. Quindi praticamente mondo al 99%, con un pizzico di sale cristiano, qualche fede vera un po' qui, un po' là.
Come fanno più politica che religione.
Sì, è un po' come oggi praticamente, no? Che sono più interessati a predicare, a costruire chiese, edifici, che non predicare la verità. Okay. E la verità che predicano deve compiacere il governo italiano. La Chiesa ortodossa doveva compiacere Stalin in Russia, la Chiesa evangelica compiaceva Hitler in Germania. Quindi praticamente ormai dai tempi di Costantino fino a oggi il 98-99% della Chiesa è o falsa o addormentata. I veri cristiani sono sparuti, piccoli gruppi che evangelizzano. Una Chiesa che scalda un panchino la domenica non è una Chiesa. La vera Chiesa è quella che va nelle strade come Gesù. Sì. Ok, andiamo avanti.
Allora, questa era la chiesa di Tiatiri.
Sì, di Tiatira, sì, okay. la quarta chiesa, la quarta era, ripeto, dall'Ottocento, l'anno in cui Carlo Magno consegnò tutta l'Europa al Papa. E qui sorse, iniziò il Sacro Romano Impero. Quindi passiamo alla quinta chiesa, Sardi, Apocalisse 3, dall'1 al 6. E qui vediamo la conseguenza, cosa succede dopo che diciamo la Chiesa entra nel mondo con il Sacro Romano Impero. Quindi essendo la Chiesa entrata nel mondo secolare, vediamo la conseguenza. Qui la Chiesa praticamente diventa quasi morta, okay, sotterrata. Qui vediamo la conseguenza della Chiesa che si è mischiata con il mondo. Va bene? Qui cominciano, come si dice, Dark Ages in italiano, Dark Ages, Medioevo. Ok, in inglese è l'età tenebrosa, dice in inglese, Dark Ages. Quindi italiano è Medioevo, quindi gli anni dell'oscurantismo. Quindi parte dal 1054 fino al 1500, va bene?
Sì.
Quindi questi sono gli anni dell'oscurantismo, quando i cristiani veri vennero bruciati sui roghi, se uno leggeva la Bibbia lo uccidevano, e non si era proibito leggere la Bibbia, eccetera, eccetera. E capisci, questi sono gli anni più scuri della Chiesa. Questa è rappresentata dalla seguente Chiesa, che sarebbe la Chiesa di Sardi. Se vuoi leggere, il verso 1 dice tutto. Leggi verso 1 e magari
Apocalisse 3.1.
Sì, leggi l'1 e il 5, sì.
All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi Gesù gli dice a queste chiese: tu sei mezza morta, e se non stai attento ti cancellerò dal libro della vita. Cioè sta parlando a cristiani, ok? Cioè questi sono cristiani il cui nome può essere cancellato, il nome della vita, e mandati nel lago di fuoco. Come vediamo appunto in Apocalisse capitolo 20, versetti dall'11 al 15, chi non è trovato nel libro della vita viene cacciato nel lago di fuoco. Quindi è un avvertimento terribile. Sta parlando a delle chiese. Questa evidentemente era una chiesa i cui nomi, sì, erano nel libro della vita. Sai, quando una persona nasce è sempre nel libro della vita, però dopo le sue opere, fanno sì che viene cancellato se le sue opere sono malvagie, no? Però c'è un altro libro che si chiama Libro dell'Agnello, e che da lì non si può essere cancellati, va bene?
Lo
trovi Apocalisse 13 verso 8, Apocalisse 17 verso 8, il Libro dell'Agnello è un altro libro che lì non si può essere cancellati, perché come dice in Giovanni 10 28, dice: io do loro la vita eterna, non periranno mai, nessuno li può strappare dalla mia mano. Oggi naturalmente molte chiese sono infestate di false dottrine che dicono: se non vieni alla nostra chiesa perdi la vita eterna, se fai questo peccato perdi la salvezza, sono tutte bugie, nella Bibbia non ci sono. Andiamo avanti.
Sì.
Comunque abbiamo spiegato questo, abbiamo già, mi pare su YouTube abbiamo riprodotto questi messaggi, scaricati ai fratelli. Allora, e qui dicevo, questa è la chiesa di Sardi, quindi è la chiesa che sta nel pericolo di essere cancellata dal libro della vita, e quindi a questo punto, ok, la chiesa nel 1054, la chiesa si divide tra Occidente e Oriente, quindi la chiesa occidentale è la capitale Roma, capisci? E la chiesa orientale è la capitale Bisanzio, che poi diventa Costantinopoli, e che poi diventerà Istanbul, la moderna Istanbul. Quindi Bisanzio è la capitale del cristianesimo orientale, sarebbe oggi la chiesa ortodossa, va bene, russa, l'Europa orientale. Allora, questo è successo perché una mattina c'è stato un papa che si chiamava Papa Leone IX, si è svegliato una mattina e ha deciso che lui era il pastore, il vescovo di tutto il mondo. A questo punto le chiese orientali sono separate, ha detto no, non ci stiamo, separate, e hanno fondato la chiesa bizantina. Va bene, qui la chiesa si spacca in due, okay, perché il papa voleva giurisdizione universale, e per via di questo problema c'erano altri problemi, tipo per esempio la comunione che litigavano, cioè il pane doveva essere lievitato o non lievitato, cioè insomma cose così, no?
Sì.
E insomma a quei tempi i cristianesimi litigavano un po' su tutto. Allora lei, questa era, ripeto, era dal 1054 al 1500. Andiamo alla sesta chiesa, va bene?
Okay.
La sesta chiesa è la chiesa rappresentata alla sposa di Cristo, Filadelfia, Apocalisse 3, dal verso 7 al 13. Questa è la chiesa del Rinascimento, sono le vergini con l'olio, questi sono i cristiani realmente nati di nuovo e questa è la vera sposa di Cristo, va bene? Questa chiesa a Filadelfia rappresenta tutto questo. È stato nel 1492 appunto che Dio ha permesso a Cristoforo Colombo, che il suo nome significa Colombo portatrice di Cristo, portatore di Cristo, Cristoforo Colombo. E allora lui ha scoperto l'America, e l'America è diventata le due Americhe, nord e sud, e a quel momento lì erano i rifugi per i cristiani perseguitati in Europa dal sistema religioso mostruoso che non permetteva neanche la lettura della Bibbia, ti metteva sul rogo. Infatti nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, è stato l'anno che c'è stata la grande persecuzione spagnola contro gli ebrei in Spagna e Dio ha provveduto in un rifugio per loro, va bene?
Wow.
Ok, e questa è Filadelfia che rappresenta appunto il rinascimento spirituale.
E qual periodo nella storia è Filadelfia?
È il rinascimento, capisci? Nella storia c'è il grande rinascimento in tutto il mondo, i tempi di Raffaello, Michelangelo, tutti i grandi, finalmente smettono di dipingere Gesù con i visi mostruosi, questi crocifissi mostruosi, e finalmente danno un viso a Gesù bello, amorevole, dolce.
Allora, da 1500 fino?
Sì, questa qui è da 1500 fino al 1900.
Ah, ok.
Ok, quindi questo periodo va fino all'età moderna. Va bene, quindi dal 1500 al 1900 il mondo viene cristianizzato. Dio benedice l'Inghilterra, che era molto cristiana, perché sulle sue navi da guerra facevano viaggiare anche i missionari, va bene?
Yeah.
E io sono stato in India alcuni anni, ho visto zone che l'impero britannico ha cristianizzato. Oggi l'Inghilterra è un'immondizia di cultura, droga, omosessualità, lesbianismo, eccetera, ogni cosa, ogni immondizia tu vai in Inghilterra o in America la trovi, cioè il mondo è arrivato a livello, dall'età dell'oro, del bronzo, del ferro, eccetera, ora è arrivato all'età dell'immondizia, della plastica.
Ma il periodo di Filadelfia ha cominciato con Martin Luther?
Martin Luther è uno dei più grandi padri della riforma, ma non è l'unico. John Huss, come in italiano, Giovanni Huss, era stato bruciato sul rogo prima di lui, e quindi c'erano altri cristiani che avevano prima di lui. Semplicemente quello che ha unito la politica allo spirituale, ha causato rivoluzioni in Germania, eccetera. Ma non è che lui voleva la politica, lui voleva Cristo, però
sì.
La politica si è mischiata.
Sì, sì, sì.
Ok. Comunque, sì, lui è stato uno dei principali padri dei riformisti.
Well, keep going.
Quindi questo diciamo dal 1500 al 1900,
yeah.
Quindi grandissimo revival spirituale in tutto il mondo, fino ad arrivare questa chiesa, Filadelfia rappresenta e si ferma questa era quando comincia l'era dell'apostasia di questo fine dei tempi.
Okay. L'ultima chiesa.
Sì, l'ultima chiesa che sarebbe Laodicea, la settima ed ultima chiesa dell'Apocalisse, che sarebbe il periodo profetico che viviamo oggi. Va bene? Wow. E Laodicea, il periodo profetico dell'Laodicea comincia nel 1900 fino al ritorno di Cristo, l'apimento, siamo gli sgoccioli, sta per arrivare all'anticristo. Quindi direi che, esatto, se proprio vogliamo spaccare il cappello, secondo me la Filadelfia arriva fino al ravvivamento, al risveglio spirituale in America, a San Francisco. C'è stato un grande risveglio nel 1906. Esatto. Risveglio del 1906, San Francisco, si chiamava Azusa Street, e lì Spirito Santo è sceso con tantissimi miracoli. Lì è cominciata la chiesa pentecostale, i carismatici, le chiese piene di Spirito Santo, che poi sono diventate anche loro abbastanza addormentati, molti di loro sulle panchine della domenica. Quindi dopo la fine di Azusa Street, che è stato verso 1909-1910, verso lì, poi è cominciato il periodo di Laodicea, appunto con la prima guerra mondiale, e lì il diavolo ha preso potere, finanziariamente, politicamente, eccetera. Quindi adesso siamo nel periodo della chiesa tiepida, la chiesa dell'apostasia del tempo della fine, come dice nel secondo Tessalonicesi 2:3, dice: prima che viene Gesù, verrà l'anticristo e ci sarà una apostasia dalla Chiesa. Ed viviamo adesso nel periodo del materialismo di Babilonia. Tu leggi, Apocalisse 18, 3 e 4?
Apocalisse 18?
Sì, comincia dal 2 magari.
Ok. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso.
Ok.
Wow.
Va bene.
Questa è l'Odicea.
Sì, questa diciamo è la Babilonia, la prostituta, che rappresenta, che è uno spirito di materialismo che nei secoli si è spostato, ora era un impero, ora una nazione, ora in una religione, ora, cioè è un diavolo, non è una donna, è uno spirito che si sposta ovunque sia il centro del materialismo mondiale, si sposta. Oggi ovviamente si è spostato a New York, America, primo, sì, sì. Europa, secondo, è uno spirito, e appunto sarà distrutta. Bene, con questo abbiamo concluso.
Allora, un bello riassunto della storia della Chiesa.
Esatto, quindi questo è il riassunto profetico delle sette chiese profetiche che rappresentano le sette ere profetiche del tempo della fine.
Siamo proprio al finale, all'Odicea.
Siamo proprio al finale, e adesso il prossimo passo sarà il crollo finanziario mondiale. Chi ha soldi, li tiri fuori dalla banca, che la carta sarà, potrete accendere la stufa fra poco con i soldi di carta. Gli unici valori saranno le cose solide: una casa, un orologio, un camper, un terreno, degli animali, cose su cui potrete viaggiare, cose che potete mangiare, eccetera.
Ascoltiamo una canzone, fratello Giuseppe, okay. E poi continuiamo, va bene?
Sì, andiamo.
Ok.
Era lì per pagare il prezzo dei miei peccati, era lì soffrendo e pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì, quando il sangue scendeva dalla sua fronte, era lì, mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo, Padre mio. pregava era lì. Padre mio, perdona loro, perché non sanno quello che si fanno. Suo cuore, Padre mio, tutto è compiuto. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo.
Carissimi e amati fratelli, a Radio Blast oggi parliamo del messaggio di Apocalisse alle sette chiese. Fratello Giuseppe, puoi dirmi, questi messaggi alle sette chiese si applicano anche a noi? Perché, come hai detto all'inizio, il Signore non li avrebbe messi nel libro dell'Apocalisse se non era per noi.
Certo. No, non solo questa profezia è uno spaccato della Chiesa degli ultimi 2000 anni, sono anche degli insegnamenti per noi oggi, perché tu, come vedi, se tu studi bene i sette messaggi, troverai che calza perfettamente a molte chiese di oggi. Vuoi leggere Apocalisse capitolo 2, verso 2?
Ok. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza.
Ok, allora, il punto qui, conosco le tue opere. Uh-huh. Oggi c'è questa falsa dottrina che siamo sotto la grazia, quindi le opere non contano. Sbagliato, assolutamente sbagliato. Così come la salvezza e per grazia, è vero, non devi fare niente, Efesini 2:8-9, però è anche vero che esiste la fede falsa. È anche vero che così come la salvezza è gratis, solamente per grazia e per fede, però è anche vero che se non hai opere, la tua fede è falsa.
Sì, sì.
Quindi le opere non salvano, però mostrano...
Sono i frutti della tua fede.
No, no, mostrano se hai la salvezza. Come dice Giacomo capitolo 2, tu hai fede? Ah, bene, dice, è sarcastico. Io ho opere, mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quindi oggi, fratelli che vanno in chiesa, è bello, però se non hanno opere di Cristo, opere, non solo se riesce a staldare panchine e cantare alleluia ogni domenica, questo lo facevano anche i farisei nelle sinagoghe. Quali opere? Opere in Cristo. Quali opere? Obbedire ai comandamenti di Cristo. Ci salvano queste cose? No. Però mostrano se sei salvo.
Amen.
Se la tua fede è vera. Leggi il verso 3.
So che hai la costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato.
Ok, vai avanti.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ok, sì, sei sotto la grazia, però se tu ti raffreddi, allora vai avanti.
Versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Capisci? In secondo Cronache 12:14, parlando di un re di Israele, Dio disse che dice, lui peccò perché non preparò il suo cuore ad amare il Signore. Puoi andare lì, secondo Cronache 12:14? Ce l'hai, se no trovo io.
12:14. Sì. Ed egli fece il male, perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore.
Ok. E poi 22, Matteo 22, 37 dice: amerai il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza. Cioè non è sufficiente. Oggi ci sono chiese perché conoscono le dottrine, conoscono gli insegnamenti, sanno spaccare il cappello dottrinale, hanno il battesimo nell'acqua giusta e non sono salvi però, perché il loro cuore non è diritto, come Israele antica. Sono circoncisi nella carne, ma non circoncisi nel cuore. Dio è interessato allo spirituale, va bene?
Sì.
Hai letto il 5?
Sì.
Ecco, andiamo alle chiese di Smirne, verso 9, 2-9, capitolo 2-9.
Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
Cioè, le sinagoghe giudee o le chiese cristiane sono il popolo di Dio di ieri e il popolo di Dio di oggi. Ora, Dio chiama il popolo di Dio di ieri, okay, che si chiamano giudei, una sinagoga di Satana. Oggi esistono chiese cristiane che sono chiese di Satana. Perché? E perché mettono in pratica Matteo 24, 24, cosa dice? Predicano falsi cristi e falsi profeti.
Dottrine false.
Dottrine false. Wow. Capisci? Cristi falsi. Oppure dottrine vere, perfette, come i farisei, ma non le mettono in pratica.
Wow, è triste.
Capisci? Ok, andiamo. Hai finito il verso 10?
Sì. No, 10 non l'ho letto.
Beh, l'avevo letto prima. Comunque leggilo di nuovo.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Amen.
Amen.
Quindi il Signore sta mettendo tutto, sta basando tutto sulle opere. Qui sembra una religione di opere, ma è Gesù che parla. Da nessuna parte qui leggi, siete sotto la grazia, non vi preoccupate, Dio vi vuole ricchi, felici, soldi, Vangelo di prosperità, rilassatevi, abbiamo un patto con Dio, abbiamo un nuovo patto, siamo sotto la grazia, Dio ci ama, quindi il pastore con la macchina nuova, il fratello in chiesa seduto che non c'è neanche una bicicletta, queste sono chiese false. Il vero pastore è quello che dice, ehi, prima che io mi compro una Mercedes, vi voglio assicurarmi che tutti qui hanno una macchina usata. Prima che io mi compro una casa, voglio assicurarmi che qui tutti hanno i soldi per pagare l'affitto. Non voglio andare ad abitare in una villa, io pastore con la cravatta bella stirata, una Bibbia nuova di Zack Thompson, va bene? E qui c'è un fratello che non c'è neanche i soldi per mantenere il figlio a scuola. Quindi chiese false, va bene? Cioè non vuol dire che non sono piene di credenti veri, ci sono credenti veri, dolci, però intrappolati in un sistema sbagliato. Dove sei?
Abbiamo letto 10.
Ecco, quindi va bene. Quindi ecco qui, il diavolo sta per cacciarvi in prigione, siete fedeli, avete tribolazione 10 giorni. Dov'è il rapimento prima della tribolazione?
Non c'è.
È ridicolo. Perché Dio ama noi più di questi cristiani? Dio deve amare noi, la Chiesa mondiale, tutta la Chiesa mondiale salvata, tutta, fedeli e infedeli, cristiani che hanno opere o cristiani con opere cattive, cristiani, tutti rapiti, tutti. Invece nella prima Chiesa per 3 secoli, persecuzioni. Ci sono state 10 principali persecuzioni romane in 3 secoli, 10 grandissime persecuzioni. Crocifissi e lasciati a morire per 2 giorni attaccato a un palo con i chiodi. 3 secoli di persecuzione così che andavano e venivano. Dio ama noi, però non amava loro. Capisci la stupidaggine?
Sì.
Capisci la falsa dottrina? Gesù ha detto molto chiaro, Matteo 24, 29, dopo la tribolazione verrà l'apimento. Ma adesso certe chiesette devono girarsi al loro modo. Allora andiamo a Pergamo. Verso okay. 2.13.
Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome.
Il trono di Satana, mi ha spiegato, non è dentro la chiesa, ok? Come certi insegnano. Il trono di Satana era la statua dell'imperatore che Pergamo adorava. Andiamo avanti.
Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita.
Attenzione, e questa è una buona chiesa, testimoni che morivano, verso 14.
Sì, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare.
Capisci? 16.
Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Gesù sta dicendo, combatterà con la spada, la sua parola, contro dei credenti in queste chiese.
Wow.
C'è da meravigliarsi che ci sono chiese oggi che non hanno potere, non hanno forza per fare guarigioni, non hanno forza per evangelizzare, non hanno forza per fare niente, perché sono contaminati da false dottrine.
Mm.
Allora, cosa hai letto?
Abbiamo letto 16.
Il 16. Ok, allora andiamo alla chiesa di Tiatiri.
Ok.
Di, come si dice in italiano? Tiatiri. Allora leggi il 19.
Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede.
Ok, dici le tue opere.
Sì.
Continua a parlare delle opere. Perché? Perché senza opere non c'è fede, è una fede fasulla, la stessa che avevano i farisei nelle sinagoghe. Va bene, e qui parla di Jezebel che induceva i servi a commettere fornicazione. Ecco, verso 22.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie.
23.
Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Attenzione, non dice secondo la grazia.
No.
È un Vangelo del falso, un Vangelo di prosperità.
Secondo grazie, le sue opere.
La grazia è la forza di Dio per mettere in pratica la sua volontà.
Yeah.
Non è una copertura per fare immondezze al di sotto, va bene?
Sì.
Qui Gesù dice che gli dà una malattia, letta di dolore, e uccide i suoi figli. Ma come? Gesù non è solo amore? No. No, non è solo amore, è anche morte. Qui fa morire i suoi figli, figli che siano carnali, che siano discepoli, che siano di sua dottrina, non è chiaro, o uno o l'altro. Quindi qui vediamo un Gesù che giudica, non è più Gesù che dice porgi l'altra guancia, qui c'è il tempo per porgere l'altra guancia e c'è il tempo per uccidere. Anania e Safira, Atti capitolo 5, capisci?
Sì.
E Atti capitolo 13, e Paolo manda una maledizione e uno, Elima il mago, diventa cieco. C'è un momento per amare e un momento per odiare, Ecclesiaste capitolo 3. Andiamo avanti, Apocalisse 3.
Apocalisse
questo
3.
Abbiamo già studiato, la chiesa di Sardi.
Sì.
Va bene, abbiamo studiato già prima, che dice sei mezza morta, verso 5, chi vince non sarà cancellato dal libro della vita. Abbiamo insegnamenti su questo su internet, i fratelli possono guardare il nostro YouTube o la nostra radio. Andiamo a Filadelfia, verso 8.
Apocalisse 3:8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Ok, qui sta parlando dell'unica chiesa che ha superato la prova. Quindi i cristiani che vogliono essere rapiti. I cristiani che vogliono essere rapiti e andare in cielo su un letto pieno di fiori, bevendo Coca-Cola, senza tribolazione sono fuori binario. Bisogna superare la prova, va bene? Vuoi continuare?
9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostarsi ai tuoi piedi, per riconoscere che io ti ho amato.
Allora, giudei di ieri, carnali, giudei di oggi, spirituali, ieri giudei di Mosè, oggi giudei spirituali di Cristo, sta parlando del popolo di Dio, va bene?
Sì.
C'è anche un falso popolo di Dio, che dovranno venire a inginocchiarsi davanti al trono dove Gesù è seduto con la Chiesa fedele, leggi quella Chiesa del verso 21, leggi.
Chi vince io farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Ok, questo sta parlando della scena di Apocalisse 20, verso 4. La Chiesa di Cristo giudica, ok, la Chiesa infedele attraverso i suoi martiri, attraverso i suoi credenti fedeli. Va bene? Va bene, e poi il verso 11 dice vengo presto?
Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona.
Ok, quindi attenzione, la corona di sedersi sul trono con Cristo, che è una corona che molti di noi hanno, può essere tolta, la può essere persa, se ascoltiamo i falsi profeti che ci guidano verso l'immondizia, verso il dormire per Cristo invece di operare per Cristo. Va bene? Amen. E verso 10 dice, leggi verso 10 anche.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Ok, allora i falsi profeti insegnano, saremo rapiti prima della tribolazione, perché è scritto, Apocalisse 3:10, lui ci preserverà, ma calma, togliamoci le patate davanti agli occhi e leggiamo bene. Dice siccome, vuol dire siccome, condizionale, hai osservato la mia esortazione, anche io condizionati preserverò. Non dici garantito, dormi in chiesa, fai niente per Gesù, rilassati, fai soldi, Vangelo di prosperità, lascia che le anime perdute vadano all'inferno. Tu sei sotto la grazia, bugie, bugie. Io ti persevererò se tu osservi la mia esortazione alla costanza. Io vengo presto, tieni fermamente perché sennò perdi la corona. Amen. Laodicea, verso 3:15.
Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente.
Questa è la chiesa di oggi. Tiepido. Sì. Cosa succede? 16.
Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
17.
Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu
capisci?
Non sai.
Vangelo e prosperità non è esattamente quello?
Sì,
Dio
sì,
ti vuole ricco, Dio non è contro i soldi non sono niente di male, eccetera, eccetera. Falsi profeti. I soldi non sono niente di male se li usi per il Vangelo, ma non per la tua casa migliore, la macchina migliore, i vestiti migliori, l'orologio migliore, l'iPhone migliore, il computer migliore. Quello è l'egoismo. Va bene, andiamo avanti.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
19.
Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere.
19.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante e ravvediti.
Ravvediti. Allora, verso 20 dice, sto alla porta e busso, aprite la porta del cuore e io vi perdonerò, dice. Verso 21.
Amen. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con mio padre sul suo trono.
Una delle più grandi promesse della Bibbia è data alla chiesa peggiore. Vedi l'amore di Gesù.
Amen. Amen. Leggendo questi messaggi alle sette chiese, mi sembra che è molto facile essere ingannato e compromettere con il mondo.
Sì, diciamo una preghiera a Gesù, aiutaci tutti, Signore,
Amen.
A non cadere nella fossa del vomito dell'Laodicea, come molte chiese oggi sono cadute ascoltando i falsi profeti. Aiutaci ad entrare nella categoria di Filadelfia, Signore Gesù, aiutaci.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Comincia, Signore, la cosa comincia dandoti il nostro cuore, mettendoti al primo posto, prima dei, non solo dei soldi, del mondo, del diavolo, ma prima anche della moglie, del marito, dei figli, del padre. Gesù Cristo viene prima della famiglia.
Amen.
Perché se mettiamo la famiglia prima di Gesù diventa un idolo e quella famiglia ci guiderà fuori binario. Prima di accorgercene ci troveremo a vivere a Sodoma con una moglie che abbiamo trovato a Sodoma. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Aiutaci,
amen.
Signore.
Amen, grazie Gesù. Cari fratelli, un grande abbraccio da parte di noi e se volete ascoltare la trasmissione ripetuta alle ore 20 e anche ogni sabato e domenica alle ore 13:30, ora italiana, siamo dal vivo con fratello Giuseppe. Se volete scriveteci, inviate le vostre domande, inviate lo che volete.
Inviate anche
critiche,
voi stessi.
Venite
a trovare, fratelli. Venite a fare una settimana, due settimane di vacanze.
Wow.
Però qui le vacanze si evangelizza, attenzione.
Si lavora, eh?
Venite con carta e penna perché qui c'è o si va a evangelizzare o si impara come farlo. Io benedica, amen.
Amen, vi aspettiamo.
Gloria
Ciao.
E gloria al Signore, amen.